Allora, io ammiro la loro iniziativa, è da 3 anni, 4 anni che partecipo compatibilmente con il mio calendario. Ho sempre il piacere di venire a condividere con voi le mie esperienze e alcune riflessioni legate a queste esperienze. Il discorso della sostenibilità è nel 10 anni fa, 11 anni fa, nel 2000. In fine del 1999 abbiamo istituito il primo Dipartimento di Economia Sostenibile in Italia, grazie alla collaborazione volontaria nell'inizio di alcuni miei alunni dell'università. E così adesso questo si è sviluppato, ci sono diversi collaboratori. E poi abbiamo dato una forma anche interdisciplinare, visto che il discorso dell'economia sostenibile non può essere solo un discorso economico, abbiamo bisogno di anche collaborazione dei geografi, degli ingegneri civili, degli scienziati di discipline tecniche dell'ambiente, della società e anche della cultura più ampia. Allora, questo dipartimento, che è quello che vedete, Unità di Studi Interdisciplinari per l'Economia Sostenibile, è attiva da 2000, è stato già partner scientifico, coordinatore scientifico di vari progetti esteri e anche qualcuno in Italia, qualcuno anche a Como qualche anno fa, però poi le nostre raccomandazioni a Como sembra che erano troppo low cost, quindi non piaceva, come diceva il professore prima. Magari se avessimo dato delle strategie molto di alti costi avrebbero implementato, ma io cerco sempre di fare quello che è nei limiti delle risorse disponibili. Allora, il discorso prima di tutto è il discorso della sostenibilità. Io, gran parte dei miei lavori, 9 su 10 progetti, sono nelle terre impervie, nelle terre più estreme, che sarebbero quelli luoghi più marginali, luoghi che sono al bordo della civiltà umana e che fanno la cerniera tra la zona estremamente antropizzata, esausta, e le zone che sono senza esseri umani, no man's land. Questo cerniera tra no man's land e zona molto abitata, quello che chiamiamo antroposfera, zona molto sfruttata, e queste zone sono le extreme lands, no, terre estreme, e dove la gran parte dei miei lavori riguardano questi luoghi. E c'è una diverse ragioni perché ho scelto questi luoghi. Alcuni sono di carattere molto professionale, qualcuno anche di carattere personale. Quindi c'è un programma permanente all'interno del mio dipartimento che si chiama Extreme Lands Program, programma per le terre impervie e marginali. Allora, sostenibilità. Per me quelle terre sono un po' una metafora della sostenibilità, in qualche modo, perché è il luogo dove l'uomo non è soggetto padrone, ma è l'uomo dove deve imparare a in qualche maniera adattarsi alle condizioni più avverse, condizioni fisiche o climatiche o della topografia più avverse. Allora, quindi soprattutto io mi occupo di terre estreme, quelle storicamente abitate. Non mi interessano zone dove 100 anni fa hanno fatto un grande impianto minerario o 50 anni fa sono andati a esplorare gas o petrolio. Ci sono anche quelle zone nuovamente insediate per prendere le varie risorse. Ma da quei luoghi nuovi non c'è da imparare molto, quello sappiamo già, è una tecnica trapiantata là per utilizzare le risorse. Invece ci sarebbe da imparare parecchio da quei luoghi estremi che però storicamente abitati. Quindi come hanno fatto la gente a vivere, sopravvivere, sopravvivere, vivere, convivere con altri e nei luoghi così difficili? Cioè, uno si vede nella taiga siberiana, che là da secoli hanno vissuto la gente, o nelle steppe di Mongolia, deserto di Gobi, uno dei luoghi più difficili del mondo. E io appena sono tornato da là, sono stato già 4 volte in deserto di Gobi, sto facendo un lavoro là, eppure da migliaia di anni la gente viveva là. Poi tutte le steppe tra Siberia e la Mongolia, quelle steppe sono state storicamente abitate, anche se sono scarsamente popolate oggi, ma sono state scarsamente popolate anche ieri e l'altro ieri. Allora, quindi, se questa, quindi una strategia adattiva c'è da imparare. Quindi se noi vogliamo anche nel mondo moderno una qualche forma di pensiero della sostenibilità, allora questi possono dare almeno una fonte, questi possono essere una fonte di ipotesi scientifica. Non possiamo esattamente tradurre letteralmente quello che fanno loro nei nostri contesti, ma però qualche indicazione metodologica o modello di comportamento c'è, e qualche ipotesi scientifica c'è. Ecco. Allora, però ritorniamo alla questione della sostenibilità. Fino a qualche anno fa di sostenibilità a nessuno sembrava che importasse. Adesso almeno a parole importa, ma poi infatti importa un po' meno. Però parole c'è, tutto sentiamo nei giornali, nei mass media, nei libri e nelle cose di parlare di sostenibilità. Ma questa sostenibilità da dove? Allora, vediamo un attimino il concetto. Nell'italiano sostenere è il verbo da cui viene sostenibilità, in inglese sustain, to sustain, che in inglese viene dal francese medievale, e che a sua volta deriva dal latino sempre, come in italiano. Quindi subtenere, cioè tenere da qualcosa. Quindi i significati che viene dato, i molteplici significati che io l'ho elencato, scusate, ho fatto la scheda in inglese, ma le implicazioni concettuali di questa sostenibilità, che cosa è? Sono tre. La prima è che sostenibilità non è naturale. Lasciando cose come stanno non si sostiene niente. Le grandi foreste o le grandi sistemi ambientali si autosostengono da soli e hanno un loro dinamismo. Però laddove c'è già una interferenza umana, dove abbiamo già mescolato la natura o il sistema umano mescolato con la natura, quindi ecosistemi umani, non sono anche economie, sistemi sociali, sistemi industriali, logistica, trasporti, tutto quello che vogliamo chiamare, il sistema umano non è sostenibile per sé. Sostenibilità non è automatica, non è naturale. La prima cosa. La seconda cosa è, ci vogliono sforzi consapevoli e misurati, ben calibrati, per sostenere qualcosa. E la terza cosa è, il significato della sostenibilità non è una ricerca della perfezione, non è un discorso massimalista, non è una ricerca della perfezione, non è un'utopia, è semplicemente molto modesta, molto minimalista, il discorso è cercare di precludere, cercare di prevenire il collasso del sistema, precludere la discontinuità. La sostenibilità è un continuo, misurato, calibrato sforzo perché si precluda, si prevenga la disruption, la discontinuità di qualche sistema, qualsiasi sistema. E questo è il significato. Allora, la parola sostenibilità viene prima di tutto, la istituzionalizzazione del concetto avviene molto prima della moda di questo concetto. Adesso c'è un po' moda del concetto, però prima istituzionalizzazione fu nel 1987. Ex primo ministro della Norvegia, signora Gro Harlem Brundtland, è stata chiamata a presiedere una commissione di esperti, economisti e tecnici e scienziati ambientali, demografi, per presiedere questa commissione che aveva lo scopo di vedere quale era il futuro delle risorse naturali. Quindi il discorso allora non era sul cambiamento climatico o disastri ambientali. Il problema allora non si poneva in termini di riscaldamento, surriscaldamento della terra, l'effetto delle gas emissioni nocive, gas serra o delle altre cose. Ma allora il problema si poneva in termini di stock delle risorse naturali, stock ittico, la pescosità delle acque, la foresta, la disponibilità delle foreste di produrre e dare, continuare a darci legname o mantenere il suolo, o l'acqua, risorsa idrica, o anche suolo, la risorsa suolo, suolo agricolo, suolo superficie agricoltura agricola utilizzabile. Quindi il problema negli anni 80, nella metà degli anni 80, il problema ambientale veniva percepito in termini di stock delle risorse naturali, il quale il problema ancora oggi non è che sia finito, però adesso si è aggiunto un nuovo capitolo, una nuova dimensione, quello è di un collasso del pianeta, sistema pianeta, e quindi una produzione continua dei disastri dovuto a grandi cambiamenti climatici, su cui certamente bisognerebbe andare con le pinze, perché cambiamenti climatici non sappiamo veramente molto bene. Quindi molte volte ci sono una serie di ambientalisti massimalisti, retorici, che ci vogliono spaventare, vogliono orientare la politica pubblica e le risorse pubbliche in una direzione per forza di quello che... Quindi c'è molto, anche là c'è molto sospetto per me, questo di cambiamento climatico, questo che le varie ONG e i gruppi di ambientalisti massimalisti che cercano di creare spauracchio. Ma il fatto però c'è sicuro, perché il cambiamento c'è sempre stato, perché sappiamo che 1000 anni fa, 700 anni fa, 600-700 anni fa, nelle Alpi occidentali, fino a 1000 metri di quota si coltivava grano. I Valsar, i primi abitanti delle alte quote delle Alpi occidentali, è un gruppo etnico di ceppo germanico, coltivava grano, coltivava miglio, altre cose fino a 1000-1200 metri di quota. Quando la Greenlandia, adesso quello che è la Zotterra, una delle grandi masse di terra più fredda, concentrato di ghiacciai, quando è stata scoperta dagli esploratori scandinavi, avrebbero dovuto chiamarlo White Land, not Grand Greenland, perché era verde, era pieno di foresta, solo all'interno c'era ghiacciaio, se no avrebbero chiamato White Land, la terra bianca, non terra verde, e la chiamarono Greenland perché era terra verde. Quindi anche questo, sono tante altre prove abbiamo archeologiche, antropologiche e geografiche che dicono che il cambiamento climatico non è la prima volta e quindi non sarà neanche l'ultima volta, e non è sempre in una direzione, può essere, ci sono raffreddamenti, riscaldamenti, è una pulsazione continua, un'oscillazione, e però è vero che c'è un human factor, un fattore umano nostro di questi ultimi anni dove abbiamo accelerato un po' di disequilibrio. Questo dovuto alle nostre emissioni o alle attività o alla nostra intensità delle attività industriali e umane, economiche umane. Questo non solo in Occidente, ma soprattutto adesso anche Cina, India, tutta l'Asia praticamente, e poi anche in molte parti dell'America Latina o altre zone. Quindi più una grossa fetta, abbiamo una sovrappopolazione, siamo più di 6 miliardi e mezzo circa, e poi di questi... Non solo questione di numero di persone, ma anche il tenore e lo stile di vita di questi 6 miliardi di persone tende ad essere unico e simile, e quello ha alto impatto ambientale, alla intensità ambientale. Quindi c'è una specie di omologazione consumistica globale, il quale ci crea una serie di domande per una serie di servizi e prodotti che a sua volta calcano e hanno un forte impatto. Quindi è vero che qualche accelerazione c'è, ma questo sia in una unica direzione e sia irreversibile che sia la prima volta, questo sono, io sono un po' scettico su questo argomento. Per quello, prima di cominciare a mettere, a star là a fare ragioneria di se un grado di un centigrado, un grado Celsius di temperatura, come diminuire, quanto tagliare, quanto tassare, cioè molte cose, avete visto che Copenaghen ha partorito troppo per quello. Quindi il discorso è che molti sono discorsi accampati per aria a livello globale, cercare di soluzioni globali, e quindi un po' hanno ragione gli industriali quando si lamentavano di quella direttiva europea di tagliare 20% drasticamente entro il 2012, e facendo una, cioè, creava una serie di costi, con un bene, costi sicuri, certi, ingenti, sforzi e costi ingenti, risultati molto insicuri e molto incerti. Forse neanche 1% di temperatura globale avremmo risolto in giro di 5 anni. Cioè, non ha senso. Allora, la sostenibilità dal punto di vista della prospettiva delle scienze sociali è una mediazione ottimale tra tre dimensioni. Uno è la fattibilità economico-finanziaria. Non possiamo indebitarci enormemente o non possiamo creare dei buchi, voragini nei nostri bilanci solo perché abbiamo paura e dobbiamo subito sistemare ambiente e fermare tutte le attività. L'impiego, il reddito, il potere di acquisto delle popolazioni vanno ricalibrati con anche quelli che sono i nostri imperativi dell'ambiente. Quindi, secondo è la qualità del paesaggio e dell'ambiente. Quindi qui la qualità del paesaggio vuol dire qualità estetica, la skyline, la visuale, la movibilità, la usabilità, la integrabilità degli insediamenti umani e attività umane con la disponibilità del paesaggio, territorio. Quella invece la qualità ambientale vuol dire qualità proprio delle risorse dell'ambiente, qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo, dell'etere, di tutto. Quindi una mediazione tra queste due, più una terza, che così detto la sicurezza sociale umana. Quindi lo stock di capitale umano, cioè l'educazione, la salute, avere una ultima spiaggia per un qualsiasi individuo della società in caso di qualsiasi tipo di difficoltà, questo è importante. Cioè in Europa si è visto che dopo la seconda guerra mondiale, fino adesso, quello che abbiamo raggiunto, e qui da solo dovremmo avere dei dubbi, è il più lungo periodo di pace e di relativo benessere, pur con un certo costo. E questo è avvenuto grazie a un certo tipo di riforme dopoguerra che sono state istituite in diversi paesi, partendo proprio dal nord Europa, che quello che noi chiamiamo vagamente sotto la democrazia. Quindi non è adesso, se non funziona perché non è razionalizzata o ci sono degli abusi dei sistemi, e questo non vuol dire che bisogna buttare il bambino insieme con l'acqua sporca. Questo bisogna esserci attenti. Quindi in questo caso la classe dirigente del mondo capitalista italiano è qui e sbaglia quando cerca di fare liberalismo a tutto spiano. Il neoliberismo sbaglia di grosso, perché è un pensiero a corto termine. Quello che poi alla lunga andare capitale umano non può essere sottovalutato, e se no noi facciamo fine di quello che hanno fatto tanti altri luoghi. Quindi sono una mediazione tra queste tre cose: la fattibilità economico-finanziaria, la sicurezza umana sociale e la qualità del paesaggio e dell'ambiente. Questa è la prospettiva scientifica della scienza sociale, dell'economia. Ma qual è la prospettiva invece esistenziale umana? Guardiamo dal lato non degli esperti, ma dal lato della cittadinanza, dal lato del consumatore cittadino, la dimensione umana vissuta, vissuto quotidiano. Allora, a quel punto sostenibilità diventa una catena di tre valori, per ciascun valore si aspetta, c'è un'aspettativa che ci siano gli attori che implementino quel valore. Quindi c'è una inscindibile costellazione di valori e attori. I valori di sostenibilità, quali sono i valori della sostenibilità? Primo è la equità, che non vuol dire eguaglianza, che avere un bottom line minimo, quello di sicurezza del capitale umano. Se dobbiamo fare sacrifici, adesso dicono austerità, facciamo austerità, risparmiamo, bene, però da dove cominciamo? Da gatti grassi, non dalla gente che già soffre, che ha piccola pensione o piccolo stipendio. From the fat cats, dai gatti grassi, i manageroni, soprattutto boiardi di Stato, che manager ancora più finti, non sono neanche imprenditori, sono nomine politiche. Allora, se dobbiamo fare risparmio sulla spesa di governo, sulla spesa di mille convegni inutili, mille viaggi inutili che fanno, dagli stipendi dei parlamentari, dagli stipendi dei nababboni di Stato e di non Stato, Allora, questo è la fairness. Fairness vuol dire spalmare, spalmare con un criterio di equità tutto quello che è il burden, è l'onere che ci capita volta per volta, e sia onore ambientale, sia onore dei costi, sia onore di austerità. Fairness in inglese sarebbe, cioè che non è uguaglianza. Mi spiego meglio. Per questo è, forse più vicino termine sarebbe equità. E da chi si aspetta questo? Dallo Stato. Lo Stato è la leadership culturale, esempi, autori, scrittori, celebrità, attori che diano esempio di frugalità, di minimalismo, di generosità. Questo è la leadership del business. Quando a Rockefeller, che dava tanti suoi soldi alle arte e il giro, quando gli chiedevano perché tu regali così tanti soldi, e diceva: Dio mi ha dato tanto, come posso negarlo io a Chicago? A Bill Gates cosa ha fatto? A 55 anni ha chiuso la bottega, l'80% del suo guadagno personale ha trasformato in una fondazione, e adesso dirige quella fondazione con stipendio $0. A noi abbiamo qui vecchi cucchi a 75 anni ancora con le unghie sulla marmellata. È questo che abbiamo, dobbiamo dare l'esempio. Business leadership. Che il mondo del business deve dare leadership. Il mondo dell'industria deve dare anche un esempio di... Questo vuol dire leadership. È questo che causa quel valore di fairness, del valore della equità. Allora, un altro è la cittadinanza. I cittadini normali, non elite, devono essere anche devono seguire legalità. Legalità è conveniente. Non fare furbi. È una certa, una consapevolezza civica. Questi sono attori che implementano il valore della fairness, dell'equità. Questo è il valore primo della sostenibilità. Se non c'è equità, non è sostenibile. Nulla è sostenibile. Né ambiente, né paesaggio, né costi per riparare i danni dell'ambiente, né costi per migliorare la situazione dell'assetto paesaggistico o territoriale. Allora, secondo cosa è sicurezza? Oltre a equità c'è sicurezza. La sicurezza, ecco, sicurezza, questo enforcement, la implementazione, la messa in forza della sicurezza, chi è che fa? Qual è l'attore da cui si aspetta? È lo Stato, il governo. Il governo che deve dare fiducia, legge e ordine. E il garante di fiducia, legge e ordine nel sistema economico normale, qualsiasi cosa. E poi sicurezza del sistema di approvvigionamenti. L'elettricità, l'acqua, il gas, il cibo, tutto quello che ci serve nella vita quotidiana. E qui è una combinazione privata e pubblica. C'è mercato, ma c'è anche in qualche maniera una certa garanzia, un certo supervisione dello Stato. E il sistema sanitario. Anche qua potrebbe esserci una... ci sono diverse formule che abbiamo visto in giro per il mondo. Adesso il povero presidente americano ha una vita dura a far passare una cosa così modesta del sistema sanitario americano, che è un disastro attualmente, come è, che è un disastro, è roba del terzo mondo, anzi è roba da altro mondo, neanche del terzo mondo. L'America è un disastro dal punto di vista sanitario. Allora, in Europa è già meglio, soprattutto nel nord Europa. Allora, quindi c'è qui public health, cioè il sistema di salute pubblica, e questo sì, questo sono quelli. Sicurezza è un valore della sostenibilità che si aspetta che questi attori implementino. E wellness, terzo valore della sostenibilità, non è solo sicurezza, equità. Ecco, wellness è la nuova dimensione, è quella del paesaggio, la godibilità del paesaggio, bel paesaggio, ma anche godibile paesaggio, e fruibilità. Non solo bello che c'è in cartolina, foto, uno fa foto del Como dall'elicottero, fantastico, poi ci va dentro Como, è terribile, congestione, puzza, rumore. Quindi questo, allora, quindi paesaggio bello, cioè qui molti italiani si accontentano, si danno tanti complimenti al nostro bel paese, è bellissimo il nostro paese, sì è bello, sì, però non è fruibile questa bellezza, è molto poco fruibile. Cioè, qualsiasi strada provinciale, se uno ci va, se vuole vedere il paesaggio, come si fa? Se appena si rallenta ti suonano da dietro, diventa subito un treno là. Le strade sono basse, non ci sono piste non motorizzabili, piste ciclopedonali, non c'è nessun modo di godere il paesaggio. Muovere in Italia non si gode nessun paesaggio, in fretta bisogna infilarsi da qualche parte. E quindi questo, a questo discorso di wellness non c'è. E questa è una dimensione della sostenibilità. Cioè, adesso Copenaghen, adesso è una città che fa molto più freddo, non è clima, non è bello come in Italia, eppure, pur con quel brutto clima, cioè, maggioranza, stragrande maggioranza di gente fruisce la città, i parchi, gli angoli suggestivi, il centro, il bar, il ristorante, poi a modo libero, se vuole può anche usare la macchina. C'è una mediazione ottimale, in certe parti non puoi andare con le auto, in certe parti puoi andare, in certe parti, cioè, c'è una mediazione di varie esigenze della mobilità. Questo è wellness, e wellness vuol dire anche ricreazione, tempo libero, cultura. Cioè, uomo non è solo bistecca e mattone, economia non è solo bistecca e mattone, non è solo avere pancia piena e avere quattro muri e uno soffitto, c'è qualche altra cosa, e questo qualche altra cosa che ci distingue dagli animali, è il cinema, il teatro, la musica, l'arte, e questa, allora quindi questo è sempre più, cioè mi sembra che l'Italia sta diventando sempre più di, le cui celebrità siano pieline e calciatori, roba da fare, impressione questa. Cioè, ricreazione sembra parlare di gossip, di veline e di calciatori. Si è ridotto troppo lo spazio della ricreazione e cultura e di questa altra. Allora, vediamo, dal punto di vista di attori, Europa occidentale, soprattutto il nord Europa, abbastanza ben messa dal punto di vista di attori. Ma dal punto di vista di valori ci sarà un po' di confusione, una discussione in corso. Invece dal punto di vista dei valori, le terre impervie, le terre estreme, almeno culture storiche tradizionali hanno dimostrato un valore molto più forte. Dal punto di vista invece di attori, quelle terre estreme una volta sono state modernizzate almeno al loro Stato-Nazione e quindi si è ramificate le istituzioni delle Stato-Nazione, quindi la loro leadership informale o la leadership tribale, leadership etnico o locale, è diventato, è stato scalfito, è stato rimpiazzato da una vaga burocratico non leadership che viene emana da un sistema centralizzato. Quindi tutte frontiere, tutti paesi, allora questo è stato, questa maledizione della nazione Stato in tanti paesi al di fuori dell'Europa è quello che ha creato, ha distrutto quello che possiamo chiamare la leadership degli attori locali. Quindi dal punto di vista di attori, le terre impervie, qui adesso poi faccio vedere un po' di mappe, alcune zone, immagini e mappe, quelle sono state messe male adesso, però storicamente non erano messe male, pagavano forti valori. Quindi nel loro caso, pur avendo valori, gli attori sono stati cambiati, sono stati scalfiti. E quindi i nuovi attori hanno, questi gli attori della nazione Stato, di questa burocrazia, non riesce a far fronte, già non riesce a far qua, figuriamoci di quale parte. Allora, i luoghi estremi, territori più estremi dove sono stati, a fare sopralluogo, alcuni casi pianificazione, alcuni casi anche progetti e implementazione. In Nord America è un posto dei Pelle Rossa che vivono nelle versante occidentale, declivo occidentale delle Rockies, montagne rocciose, e poi nelle Ande tropicali, nella Venezuela, dove ho fatto pianificazione e progettazione, poi nelle Ande centrali e nella Amazzonia andina, quello che loro chiamano selva alta, la versante amazzonica delle Ande di Perù, e poi nella zona del lago di Titicaca, che tra Perù e Bolivia, è il lago più alto del mondo, 4.000 metri di quota, è enorme, e là ci vive una popolazione che si chiama Los Uros, che è uno dei popoli indigeni più indigeni dell'America meridionale, ed è in condizioni miserabili adesso, e erano così fieri, avevano un sistema da secoli e secoli, hanno vissuto bene, arrivata la modernità, la moderna nazione Stato, moderna burocrazia, e dall'altro mondo sono diventati terzo mondo. Molti di questi luoghi una volta erano altro mondo, diverso da noi, Però hanno, quando hanno cominciato a scimmiottare questo mondo, sono diventati il terzo mondo, perché non ci sono le promesse. E la nazione Stato, la maledizione della nazione Stato, delle istituzioni finte, burocratiche. Poi molti lavori miei sono concentrati nell'Asia centrale, qualcuno anche in Europa, in Caucaso, in Armenia, e nel Pirenei sono, ho fatto sopralluogo solo, e nelle Alpi qualcosa anche, qualche progetto. E poi nell'Himalaya, nel deserto di Gobi e nella Xinjiang, nella Cina occidentale, diverse parti, da quali sono zone diverse. E adesso sono in corso un lavoro in Mongolia, nella Mongolia interna e nella taiga siberiana. Perché ha questa rilevanza la terra estreme per la sostenibilità globale? Allora, il discorso è semplice. Se supponiamo la Danimarca, Olanda sono abbastanza sostenibili, supponiamo che anche tutta l'Europa occidentale abbastanza verso sostenibilità va, e la loro impostazione è della... l'Italia no, è fuori. Che però gran parte della nord-ovest dell'Europa, del continente europeo, è comunque orientata verso sostenibilità. Ci hanno creato più fairness, molta equità, una buona sicurezza e anche un'economia comunque non arranca. Hanno parato meglio colpi loro di tanti altri. La loro recessione ha colpito meno loro. Cioè, ha colpito tutti, allora hanno avuto più residenti. Allora, però anche la loro sostenibilità non è sostenibile a lungo andare. Perché alla fine cosa c'è? Se tutti gli altri popoli attorno, già a cominciare con il bordo dell'Europa meridionale e poi Medio Oriente, Europa dell'Est, tutta l'Africa. Allora, c'è, se una gran parte del mondo che circonda non ha fairness, equità, non ha sicurezza e non ha wellness di nessun tipo, beh, questa è la pressione migratoria inevitabile. Migrazione non è che qualcuno ci fa dispetto, viene qua a far dispetto, è perché è un profugo economico ambientale, è una enorme quantità di profughi che il sistema economico globale ha creato, sta creando profughi. Non più profughi di guerra, ma proprio di disgrazia, non solo di disgrazia o di guerra, ma proprio profughi di un declino inesorabile di desertificazione, di completa evaporizzazione delle loro risorse idriche, della moria delle loro bestie, della riduzione del suolo agricolo. Allora, quindi c'è questa pressione migratoria e poi alcuni paesi, nuovi attori nell'economia globale, quelli dicono: adesso tu mi predichi di diventare sostenibile e ridurre le mie attività, come dicono i cinesi, gli indiani, agli europei. Adesso tu mi dici, adesso che io sto sollevando la massa della mia popolazione dalla povertà e sto riuscendo rispetto a africani e sudamericani, sto riuscendo meglio di anche alcuni europei a creare un nuovo sistema di prosperità, e adesso tu mi vieni a dire di non farlo, e tu per primo hai già fatto, hai già inquinato abbastanza e ti sei goduto, adesso mi viene a dire che dobbiamo ridurre emissioni e carbon e questo e quell'altro. Allora, questo non regge. Allora, quindi il protezionismo nasce da questo, del protezionismo del commercio e le barriere, antagonismi culturali. Allora, pressione migratoria, antagonismi culturali, barriere nel commercio mondiale e terrorismo, a cui si aggiunge anche il terrorismo, è anche una forma estrema di antagonismo culturale alla fine. A quel punto, quella zona che è già avviata verso la sostenibilità, come una piccola parte dell'Europa occidentale, quella cosa che sperienzano quei cittadini? Sperienzano assedio. Sis mentality, la mentalità di assedio, essere assediati. E allora c'è ansia, c'è angoscia. Angoscia non è sostenibile e non è più wellness. Quindi, per essere sostenibile, per la sostenibilità di una zona, bisogna comunque cercare di rendere più sostenibili più zone possibili. Quindi è un discorso globale. Sì, azioni devono essere iniziate da locali per creare modelli territoriali, misure misurabili a fatti, politiche e misure. Però l'accene comunque deve esserci un'attenzione anche globale, questo è il discorso. Le terre estreme, storicamente abitate nelle zone molto remote, che trascendono molte volte le frontiere politiche convenzionali, hanno sempre servito come un depositario della diversità etnica, biodiversità, etnodiversità. Allora, quelli là il problema dei valori non è mai stato, ma il problema degli attori è molto più evidente. Allora io ho cominciato da là come una metafora della sostenibilità globale. Io, per me, sono lavoratori estremi, terre estreme. È la metafora, perché l'impatto, allora io vi do un esempio. La lana cashmere, la lana più pregiata, che noi usiamo, per cui alcune ditte italiane sono molto ben note nel mondo. Quindi il terminale di quello global supply chain, la catena di fornitura e di commercio mondiale di quella lana cashmere che trovate nei negozi più chic di Europa o Nord America, dove finisce il terminale? Nella steppa di Mongolia. È la capra Hircus laniger, si chiama, la specie, di cui sotto pelo diventa cashmere. 30% della cashmere di tutto il mondo deriva dalle steppe di Mongolia. Bene, se quella terra, cioè noi dimentichiamo quando indossiamo una cashmere, se quel contesto e comincia a collassare come sistema, la gente abbandona il loro lavoro, c'è morire di bestie, non c'è felicità, non c'è sicurezza, non c'è equità, quelli abbandonano quel presidio del territorio e quelle attività produttive. Alla fine cosa avremmo? Avremo una serie di profughi nelle loro città e bidonville, slums, come si dice slums in italiano? Baraccopoli. Molti baraccopoli. Allora, dalle terre estreme c'è un trasferimento dei baraccopoli di quelli produttori, di quei terminali interessanti, di minerali o prodotti speciali o certi prodotti per la farmacologia. Cioè, alla fine, questione della sostenibilità globale, le terre estreme per me sono diventate molto importanti. Io ho dato solo un esempio io di là, ma ci sono tanti altri esempi di erbe farmaceutiche, o di pietre preziose, o di altre, o di pellame, o anche di altre risorse. Bene, cosa rende una terra estrema? Le fotografie qui non dobbiamo dare copyright a nessuno, fate io e i miei collaboratori. La selva amazzonica, la steppa di Mongolia, la savana tropicale, una zona di Himalaya, altura di Himalaya, una oasi nel deserto e la taiga d'inverno, taiga siberiana. Sono stato personalmente in tutti questi posti, ripetutamente, a vedere loro l'attività, misurare le loro cose, parlare con i loro esponenti locali, a volte soprattutto con i loro governi. Sono quattro criteri per cui un luogo può essere considerato estremo. Marginalità. Quello che è fuori di vista, fuori di mente. Nessuno ci pensa a questi luoghi. Loro non sono mai nella stanza dei bottoni, loro esponenti. Il loro problema non viene mai preso in considerazione nessuna pianificazione economica nazionale, nessuna programmazione. Né nei loro paesi, rispettivi, né nei grandi uffici delle Nazioni Unite o di grandi organizzazioni internazionali. Nessuno ci pensa. Sembrano proprio una cosa neglettissima. La seconda è la loro posizione di frontiera tra no man's land e mondo antropizzato. La terza è la difficoltà fisica. È veramente difficile. Alcune zone se respirare è difficile, come quelle tra Urus e Gira, altopiano andino, poi nella selva alta, poi nella Himalaya. Un semplice atto, procurare acqua, prendere la legna, accendere fuoco, costruire una casa, fare una capanna, una tenda, piantare una tenda, tutto è molto più difficile. Le risorse sono scarse, condizioni sono avverse, il clima è terribile. Allora, quindi, questa difficoltà, proprio difficoltà oggettiva fisica che li rende quelle terrestre. Poi la vulnerabilità. Le persone attualmente, le popolazioni che vivono là, sono estremamente vulnerabili. La vulnerabilità di persone si misura, vede, i disastri naturali sono sempre possibili dappertutto. Un uragano non è che cerca solo questi poveri, guardare un'altra mazzata. O un terremoto non è che sceglie quelli già miserabili. Hazard, quelli sono hazards naturali. Cioè, le calamità naturali diventa disastro sociale. Disastro è una produzione sociale. Quando la società o il sistema umano, sistema di istituzioni, logistica, tecnica, se non è pronta, non è preparata, non ha una leadership, non è focalizzata, allora a questo punto ogni disastro, ogni problema si traduce in disastro. Due esempi molto significativi. Il terremoto di Aquila e il terremoto di Haiti, recenti. Aquila, bene o male, una istituzione c'è, per quanto sia controversa, per certe cose, poi ci piace molto polemica. Però comunque a fronte si è mobilitato tutta l'Italia, il governo, i cittadini normali, la Chiesa, organismi non governativi, associazioni, volontari, industriali, imprenditori, tutti sono mobilitati. C'è una mobilitazione, c'è una coesione sociale, c'è una anima, qualche anima, per quanto si è sbiadita, ha funzionato, ha scattato e quindi ha contenuto il danno. Anche quel danno non si poteva ancora evitare se non avessero fatto quell'ostello per gli studenti con tanta sabbia e poco cemento, quelle cose cattive. Allora, in Haiti è diventato invece un disastro di grandi proporzioni, perché come quello ostello fatto prendendo delle mazzette nella tasca, quella piccola corruzione ha creato la morte di tanti studenti che dormivano, e là una diffusa corruzione ha creato quello che è Haiti. Adesso piove, qualche volta piove un po' di più, siamo seguiti esondazioni e allagamenti. Perché? Perché abbiamo nel tempo cementificato il suolo, abbiamo ridotto la permeabilità del suolo, quindi la terra biotica, quella che ferme, che assorbe sempre poca. Quindi appena piove, appena un pochino di più, senza che sia un diluvio universale, basta una piccola oscillazione nella quantità della pioggia, acqua diventa cannone nelle nostre superfici. Ogni 4 anni c'è qualche dissesto, 3-4 anni di dissesto idrogeologico in Italia. 70% dei comuni italiani sono a rischio di dissesto idrogeologico. Ma questo perché è una produzione sociale questa. Disastro è una produzione sociale. Difficoltà sono naturali. Allora, in questi luoghi c'è questa vulnerabilità molto aumentata negli ultimi anni. Negli ultimi questi 30-40 anni, con la burocrazia, con nuovi stati, moderno stato, nazioni, istituzioni, con lo scalfime, rimpiazzamento della loro leadership tradizionale, si è creato più vulnerabilità. Poi questa gente vive, comunque sono sentinelle ecologiche, hanno una biodiversità, ancora mantengono dei tratti arcaici, dei tratti premoderni, preindustriali, che sono preziosi alcuni di loro. Allora quindi c'è un'altra serie di loro, le loro tradizioni sono anche una fonte di ipotesi scientifiche. C'è qualcosina a cui possiamo tastare, possiamo sottoporre a una verifica scientifica. Cosa ho imparato io nel mio girovagamento nelle terre estreme? È da 22 anni che sono sempre nelle terre estreme, ogni anno da una parte o l'altra. Poi vi faccio vedere anche alcuni esempi di progetti, alcuni fatti, alcuni da fare. Allora, prima cosa è la postura interiore. Per wellness, per la sicurezza, non c'è verso di disinfettare tutti i muri, tutte le maniglie, tutte le porte. Noi non possiamo continuare a disinfettare tutti i muri se la nostra immunità interiore non è forte, beccheremo qualcosa sempre. Quindi inutile star là a disinfettare muri e maniglie e le porte, è meglio fare un boosting della immunità interiore. Igiene personale, salute, cibo, alimentazione, modo di esporre all'ambiente, ruspanteria, è molto meglio questo. che invece sta là a cercare di creare sempre più capanna di vetro. Negli ultimi anni, ecco, questa che è la differenza, questa è la lezione che si impara dalle terre estreme. E anche più piccoli, allora adesso possiamo anche dire che ci sarà un po' di selezione naturale, poveri, c'è, è vero, questo c'è, però comunque quelli che ci sono sono molto smart. I ragazzi, i giovani, uomini e donne di occidente moderno sono molto clumsy, sono sgangherati rispetto ai loro omologhi delle terre estreme. Sono molto più sgangherati, sono fiacchi, non hanno nessuna resistenza e né capacità di fare. Questo è vero. Allora, questa è la prima cosa da imparare, è di rafforzamento dall'interno, autodisciplina, autofocus, rafforzare dal dentro e non cercare soluzioni solo fuori. La seconda cosa è creare sempre una narrativa, interpretare i segni del tempo, del luogo, del mondo. E questo si chiama, questo la vigilanza esteriore, e questo la sentinella ecologica. Cioè ogni essere umano è una sentinella ecologica. Tempo, aria, odore, rumori, dare una interpretazione continua. È così che nasce un meccanismo di autocorrezione, di ricalibrazione delle proprie attività. Ma anche, per esempio, io mi ricordo che moltissimi di questi luoghi loro guardano il tempo per mettere un ingrediente più o un ingrediente di meno nella loro zuppa. Quindi questo connette. Qui noi sembra che mangiamo melanzane tutto l'anno. Cioè, c'è un scollamento totale per questa, con quello che è esterno, che ci avviluppa, e quello che è invece le nostre attività quotidiane. E questa è la seconda cosa che poi mi impara. La terza cosa è minimalismo, fare molto con meno, non aggiungere, non accumulare robe, che poi dopo diventi schiavo delle robe, devi solo spolverare, è la prigionia dei propri artefatti, dei propri oggetti. E qui, allora, siccome nelle terre estreme le risorse sono scarse e la gente, molti sono anche nomadi, quindi bisogna razionalizzare tutto, e questa razionalizzazione è il minimalismo. Questa è un'altra cosa che molto servirebbe per la sostenibilità. La sostenibilità non è altro che il minimalismo. Cioè, poco poco bisogna far bastare, con poco, è razionalizzare al massimo questo. E poi un'altra grossa lezione è di non medicalizzare l'anzianità, il bello invecchiare. L'invecchiamento deve essere bello, l'autunno della vita deve essere ben goduto, ben vissuto, integrato. Io qualsiasi locale italiano vado, se il locale è frequentato dai giovani non c'è nessun adulto, se è frequentato dagli adulti non c'è nessun giovane, allora vado avanti. Questo è l'apartheid non dichiarato, c'è un apartheid, e questo fa invecchiare male. Poi, siccome tutti diventano vecchi, giovane non è una condizione permanente, perché il giovane si passa verso vecchi, allora quindi non c'è vitalità, non c'è una cross fertilization, una fertilizzazione delle idee, delle energie, delle esperienze tra diverse generazioni, viene a mancare questo, allora non si invecchia bene. Allora, un uomo, un nomade delle steppe di Mongolia o un indigeno dell'altopiano delle Ande, quello là si rallenta poco, non va mai in pensione, non ha pensione lui. Cioè, lui rallenta, diminuisce il suo quantitativo di lavoro con progredire dell'età. Quindi tutte le cose sue e dei suoi familiari e dei suoi amici e dei suoi parenti e del suo sistema è compensativa alla sua abilità declinante. Sembra come un ballo molto armonioso. Lui si spegne, l'esterno esige meno da lui. Però lui continua a essere attivo comunque. E così muore bene. Bene invecchiare è necessario per ben morire. Qui, vabbè, se guardiamo la cifra, nelle terre normali, a tutti gli stati, progresso misurano con la longevità. 78 anni l'età media. Bene. Ultimi 20 anni come è passato? Come una palla di lardo depositata in ospizio, dove ti danno una bistecca così tutti i giorni da mangiare,
però non cresci e non, agi, non lavori, quindi una inquietudine e poi ti danno tranquillante, a parte calmo. Cioè, allora, questa medicalizzazione della vecchiaia, questo male invecchiare e mal morire, puntando solo sulla quantità della vita e non sulla qualità della vita, e questa è un'altra cosa che si impara dal terrestre. Non santità della vita, ma qualità della vita. Qualità del vivere. E l'altra cosa è la solidarietà a tre dimensioni. La solidarietà non è solo ai soggetti contemporanei, ma anche per soggetti e quelli che sono già morti, è un omaggio a loro. Mantenere e preservare quella che ci hanno lasciato. E poi anche lasciare riserve per quelli che verranno dopo di noi, quelli che sono piccoli adesso, quelli che ancora non sono neanche nati. Questa è solidarietà verticale. Poi c'è un'altra forma di solidarietà, terza dimensione, è quella biocosmica. La solidarietà non è solo tra esseri umani e altri esseri umani, di passato o di generazione di genere, ma è anche con gli uccelli, con farfalle, con la terra, con l'acqua, la solidarietà biocosmica. Tutto quello che è la nostra dimora comune, dove questo mega wave di relazioni tra esseri vitali, viventi e senzienti, è questa terza dimensione della solidarietà. E queste sono quelle cose che ho imparato nell'Extreme Lands, nel terrestre medio. Bene, allora, adesso torniamo all'economia. Noi normalmente nella configurazione di economia globale noi vediamo come centro luoghi urbani industrializzati, centri nevralgici di decisioni finanziarie, di investimenti, quelli vengono visitati. E poi c'è periferia, cioè c'è una periferia, quella agraria, poi c'è ancora più periferia, quella terra estrema. Ma invece dal punto di vista un po' più sostanziale dell'economia, il sistema pianeta è l'opposto. Adesso da ultimi 3-4 anni abbiamo più di 50% della popolazione tutti in periferia, quello che io chiamo Rimland, la periferia, questa periferia che è completamente antropizzata, dove trovare un uccello o una pianta sana bisogna proprio cercarlo con la lanterna. La zona esausta, la Red Zone, la Rimland, la zona rossa. Questa zona è il mainstream urbano industriale del mondo, dove 50%, più di 50% della popolazione è confluita. E là ci sono tanti casini, tanti problemi, tanta insicurezza, tanta non equità. Però tutti tendono ad andare verso quello. Sia, poi c'è un hinterland. Hinterland è la zona periurbana e interiore periurbano e rurale. Quella che è la zona di supply, di approvvigionamento, le uova, le galline, il cibo, l'acqua, legname, la zona di rifornimento, supply, zona di approvvigionamento, da dove c'è, e anche la zona di discariche, perché questa zona qua, la zona rossa, produce un sacco di veleni e quella deve sistemare da qualche parte e va, quindi prende risorse dalla hinterland e scarica l'hinterland, quindi è una dumping site and supply zone nel contempo. E quello che per quello che è gran parte del mondo agrario, agropastorale del terzo mondo è là, quello che noi chiamiamo cosiddetto terzo mondo. E poi c'è Heartland, la zona cardinale, è quello dove ci sono ghiacciai, dove ci sono foreste in immensità, dove c'è la natura immensa e pochissima gente, quelli di cui parlo io, e quelli è terrestre, quindi è l'opposto. Questa è la nuova geoeconomia, è l'era delle geopolitiche finita, se anche voi vi chiamate geopolis per città. Nessun paese adesso è interessato a allargare la frontiera e piantare la bandiera un po' più in là. Cioè quello del 19° nazione stato che faceva guerra per le estensioni territoriali è finito, adesso nessuno è interessato a quello, quello è fuori di moda, adesso è interessato a succhiare le risorse dall'altra parte senza annettere quelle terre, perché annettendo le terre aumentano oneri, valere di soggetti, cittadinanza, responsabilità, solo su chiavi, prelevarle e basta, corrompendo o dando un piccolo pedaggio ai padroni locali. Allora, quindi, questo è nella, quindi noi siamo in epoca di nuova geoeconomia, non è più di geopolitica. E in quella geoeconomia la configurazione dell'economia globale è così. Quindi servirebbero nuovi strumenti di pensiero dell'economia sostenibile. Allora io sto cercando di sviluppare a livello teorico due elementi. Quindi qualcosa che deve sostituire questo PIL, prodotto interno lordo, che non ha senso, è così brutto, è così grossolano, e poi non misura neanche il 50% di reale transazione viene misurato. Cioè, se in un paese la gente, le coppie si scoppiano e divorziano, allora invece di un divano, due divani, invece di un televisore, due televisore, più posti dell'avvocato, due cucine, PIL aumenta. PIL del paese, prodotto interno lordo, aumenta. Facciamolo divorziare tutti, il paese diventa ricco. Aumenta il prodotto interno lordo, PIL. Tutti quelli che parlano di crescita, non cresciamo più. Ah, facciamolo divorziare tutti, cresceremo, di sicuro. Ma sono, questo è complete nonsense, e non è scientifico, non misura una sostanziale economia. Allora, e poi tutti quelli che hanno bambini, il costo di babysitter, se fatto formalmente, non in nero, è un costo che viene visto come una transazione economica, che aggiungerà al PIL. Ma se c'è la nonna che te la tiene il bambino, come in gran parte dell'Italia, ed è nonna è molto più brava di babysitter, una qualità maggiore di baby care, di cura del bambino, e quello non c'è transazione di questo. Questo non è registrato da nessuna parte. E questo PIL non lo considera. Non c'è nel PIL questa roba qua. E quindi questo. Allora, guardate i nostri economisti, sindacalisti, economisti, imprenditori, politici, stanno ancora dietro l'idea del PIL. PIL, crescita che non cresciamo, va bene, facciamo divorziare tutti, più incidenti più PIL, perché incidenti vuol dire assicurazione, poi carrozzeria di nuovo, ospedale, mille, più incidenti più PIL, aumenta il PIL. Allora, quindi bisogna sostituire questo, però scientificamente, ci sono vari tentativi. Allora, uno dei tentativi potrebbe essere per me, il cosiddetto HUMBAS, cioè Human Vulnerability Assessment Score, uno scoring, un ranking della vulnerabilità umana, dove l'essere umano è più vulnerabile. Qual è il sistema più rischioso per essere umano? Questo può essere un sostituto di questo PIL. L'altro, più propositivo, cosiddetto il indice del valore del marchio di un luogo. Ogni luogo come una griffa. Luogo come un brand, come un griff. E questo valore di luogo da come si misura? Dalla non vulnerabilità, meno rischi, più e bellezza. Bellezza, qualità dell'ambiente, del paesaggio, delle attività culturali, del ben vivere, di facilità di impresa, di facilità di transazione, imprenditività, fermento. E allora questo può essere misurato. Place Brand Value Index. Indice di valore del luogo, un luogo come un marchio, e questo si può sviluppare, ma qui siamo ancora in cantiere, ragazzi. Io sto lavorando ancora, ce ne metterò tanti anni prima di arrivare a una cosa che è quantificabile e dimostrabile scientificamente. Allora, invece, questo sul versante di progetti proposta, sono su tre progetti proposta che sto elaborando. Me ne serviranno tanti soldi per questi tre progetti. Speruma, come dicono in Piemonte. Allora, uno è, ho visto nella steppa di Mongolia e nel deserto di Gobi e nella taiga, ho visto una cosa, che la capitale umana sta diventando debole. I nuovi lavori, tipo elettricista, meccanico, idraulico, falegname, tutta una serie di mestieri che sono comparsi e sono necessari adesso, anche veterinario, perché là per una persona c'è 18 bestie, vivono di bestie. Allora, queste funzioni siccome il vecchio sistema è già stato scalfito un po', il nuovo sistema non ha qualità. Per dare qualità bisogna dare formazione, bisogna migliorare il capitale umano. Qualità viene dal capitale cooperatore. Allora, per fare quello i governi locali, anche tutti quelli che fanno aiuti internazionali, cosa fanno? Fanno centri di formazione, cementoni nel capoluogo o capitale o capoluogo provinciale. E un'altra incentiva di nuovo a innescare quel meccanismo. Creare centri di formazione, creare centri di servizi nei capitali e nei capoluoghi vuol dire accelerare e stesso geoeconomia, processo di polarizzazione geoeconomica. No, nonsense. A quel punto perché non inventiamo una scuola che va da gente e allora sto montando una scuola carovana. Logisticamente è molto esigente, challenging, è una sfida, quindi un po' di jeep, un po' di camion, un po' di cose, un po' di persone locali, traduttori, un po' di wireless e un po' di sistema di connettività seria, però mobile. Quindi moltiplicare questo. Ok, loro sono il 40% di mongoli, sono nomadi, bene, io faccio scuola nomade. Una scuola che va da loro. Ho già fatto una piccolo pilot project. Piccolo prova nel maggio, un mese e mezzo durato, ho coperto 3600 km con una carovana, fate due jeep e uno piccolo camione robusto russo con rifornimento e logistica e fatti i cambi che là poi non, se in mezzo l'una di tre si rompe qualcosa è molto più difficile là, la situazione e sono venuti con me i miei collaboratori. Ha venuto anche un volontario belga, un giovane studente. E così abbiamo fatto la prova, funziona, in piccola scala. Bene, adesso bisogna istituzionalizzare questa roba. Un progetto che ho in testa. L'altro progetto è il lago di Titicaca. Volevo creare una specie di, creare prima un cantiere navale, perché quel lago è come mare, da 4.000 metri di quota. Tutte una serie di isole dove vive queste Uros, è la laguna. Uno dei popoli più miserabili adesso, però non era così fino a 40 anni fa. Là cioè, manca tutto, nessuna forma di servizio. Bene, un centro di servizi, ma anche un incubatore di piccole imprese, piccola biblioteca, ambulatori, tutto di alta qualità ma molto spartana, localmente gestibile. Non possiamo pretendere di avere tutti i sofisticati sistemi là. Quindi spartana, minimalista, ma di molto focalizzata, molto ben gestita, a creare questo che galleggia in tutto il lago di Titicaca, che serve la laguna e le isole e le popolazioni uros che vivono là. Questo poi naturalmente coinvolgere i locali e lasciare a loro gestire. No, è solo i primi 3-4 anni, magari o anche 5, bisogna seguirli. Poi sia anche quella di scuola carovana e poi per l'Europa, una cosa per l'Europa, per la nostra terra. E questo io chiamo la Project Heartland Renaissance, rinascimento della terra di cuore. Le monti europee sono abbandonati molti, stanno segretolando Appennini, Alpi, tanti borghi belli alcuni. Là c'è biodiversità, c'è diversità di paesaggio, c'è gusto, c'è anche una cosa, magari quantità è piccola, ma le cose, i prodotti locali hanno una qualità maggiore, specificità hanno. Come potremmo con la connettività telematica, con tutta la tecnologia possibile, con migliorie, come potremmo farlo un po'? E io ho fatto un esperimento a Valganna, in Varese, provincia di Varese, si chiama progetto Bussola Ecotec, andate a cercare in Google. Progetto e Bussola Ecotec, comunità Ecotec. Questo ha funzionato a piccola scala, è stato rivitalizzato. Questo non è un piano di sviluppo, non ci vuole più sviluppo, qui ci vuole rinascita, revival plan, non è development plan, non è piano di sviluppo. E questo è... Allora, quindi bisognerebbe fare questo European Highlands Program, programma di terre alte di Europa. Ci sono anche Appennini, Pirenei, Carpazi nella Romania, ci sono tanti luoghi che sono luoghi che hanno un certo prezzo. E il prossimo rinascimento partirà proprio da quei luoghi, perché quei luoghi ancora sono con i loro esausti, non sono completamente rovinati, sono solo decaduti, hanno bisogno di un revival. Là c'è ancora spazio di migliorie, spazio di creare un habitat di qualità. Grazie.